Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi augura un buon ascolto. Siamo così arrivati al nostro ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro passata interamente insieme. Anche oggi continuiamo il nostro studio sull'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Siamo al capitolo 14. Ieri abbiamo visto il canto dei 144.000, i primi due angeli con ciò che proclamano. Vi reggo il testo e versetti dal 2 all'8 di Apocalisse, vi ricordo, capitolo 14. Udii una voce dal cielo, simile a un fragore di grandi acque, al rumore di un forte tuono, e la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico, se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque». Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione». Ora, amici, nei versetti che seguono del nostro capitolo 14 e di Apocalisse, troviamo il giudizio proclamato su coloro che hanno ricevuto il marchio della bestia. Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù». Abbiamo letto i versetti dal 9 al 12. L'espressione «letta» nell'ultimo versetto si riferisce a un gruppo di persone che indubbiamente osservano i comandamenti di Dio, cioè la legge del Vecchio Testamento. Infatti le scritture ci dicono che saranno ristabiliti sacrifici durante la grande tribolazione e anche nel millennio. Questa sezione dice molto chiaramente che nessuno potrà assumere una posizione neutrale durante questo intenso periodo sotto il dominio della bestia. O ci si schiera a favore, oppure ci si troverà contro, e di conseguenza si dovranno subire le conseguenze. Purtroppo, anche già ai nostri tempi, si vedono uomini che si chiamano cristiani, che stanno capitolando all'etica immorale di questi tempi. La frase «egli pure berrà il vino dell'ira di Dio» è una figura adottata dal Vecchio Testamento. Nel Salmo 75, al versetto 8, leggiamo: «Il Signore ha in mano una coppa di vino spumeggiante, pieno di mistura. Egli ne versa. Certo, tutti gli empi della terra ne dovranno sorseggiare, ne berranno fino alla feccia». I profeti del Vecchio Testamento ripresero il tema dell'espressione «egli pure berrà il vino dell'ira di Dio». Essi vedevano la coppa dell'ira di Dio che si riempiva fino all'orlo. E dovete sapere che Dio è molto paziente, lascia andare avanti l'uomo con i suoi peccati, ma quando la coppa della sua ira sarà piena, allora Dio la porterà alle labbra di una società atea. Uomini che sono ribelli e che continuano a proseguire secondo la loro volontà e, nonostante i continui richiami, non vogliono sottomettersi a Lui per ottenere la liberazione dalla schiavitù, del peccato e in dono la vita eterna. La conseguenza di questo rifiuto e il relativo giudizio con la punizione che ne consegue sarà ciò che viene descritto con questa affermazione: sarà tormentato con fuoco e zolfo. Lasciami dire che, se questo probabilmente non sarà letteralmente fuoco e zolfo, qualunque cosa sia deve essere peggio che fuoco e zolfo. Esso è un simbolo, ma ricorda che un simbolo spesso viene usato per dare una vaga rappresentazione dell'aspetto reale e dell'essenza di qualche cosa. C'è l'essenza del pepe, l'essenza del profumo. L'essenza è il vago odore che rimane nella bottiglia dopo che la sostanza è finita. Un simbolo è un'essenza o solo una vaga copia dell'originale, quindi la realtà può essere molto peggio di quanto non lo indichi il simbolo. Ma vorrei anche ricordare che lo zolfo che distrusse Sodoma era abbastanza letterale, e questo è un fatto a cui dovresti pensare seriamente se non desideri un giorno trovarti nella stessa situazione. Non ti pare? Noterai da questo passo come l'inferno sia visibile a Cristo e agli angeli, mentre non dice che esso sia visto dai 24 anziani. Da ciò possiamo dedurre ancora una volta che la Chiesa non conosce cosa stia succedendo sulla terra, mentre Cristo e gli angeli lo vedranno. Tutto ciò che i figli di Dio possono fare durante quel periodo è essere pazienti, aspettare la venuta di Cristo. Il nostro Signore disse in Matteo 24, al versetto 13, «Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato». Perché persevererà? Persevererà perché è stato sigillato dallo Spirito di Dio ed è rivestito dalla giustizia di Cristo. Il nostro Signore disse ancora in Luca 21, al versetto 19, «Con la vostra costanza salverete le vostre vite». Tutto ciò che possono fare, quindi, è aspettare che passi la tempesta e che arrivi il Signore per mettere ogni cosa al suo posto. Il versetto seguente, il 13, di Apocalisse capitolo 14, mette una volta di più in evidenza la lode di riconoscenza che scaturirà dai cuori di coloro che hanno posto la loro fiducia in Gesù. Leggiamolo. «E udii una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore». «Sì», dice lo Spirito, «essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono». In quel tempo molte persone, che affrontando il martirio, non si saranno schierate con Satana. Esse hanno posto la loro fede in Dio, saranno salvate durante quel tempo, come, ad esempio, oltre i 144.000, anche tutti coloro che avranno creduto alla loro testimonianza. Essi saranno sia ebrei che gentili. Ritengo non azzardato affermare che in quel tempo sarà meglio morire che vivere. Perché per loro la morte sarà una liberazione. Infatti saranno sottratti al dominio diabolico. Perciò sono felici, perché li attende il riposo dalle loro sofferenze, la ricompensa. Quindi ritengo che questo passo della Scrittura darà conforto, darà sicurezza ai credenti di quel tempo. Un'ultima considerazione su questo versetto è che esso viene anche spesso citato in occasione di funerali per i credenti dell'epoca attuale, ma in realtà si riferisce prima di tutto, come abbiamo detto, ai martiri di quel periodo. Ritengo però anche che questo passo possa essere d'ammonimento per noi oggi, affinché ci si possa trovare pronti quando il Signore ci chiamerà vicini a Lui. L'Apostolo Paolo a riguardo così si esprimeva in Filippesi 1, nei versetti dal 23 al 26. «Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire, di essere con Cristo, perché è molto meglio, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi». Ho questa ferma fiducia che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Il desiderio di Paolo era di essere col Signore, ma lo è anche per te, amico, amica. Per molti la morte è il re degli spaventi, e quando vedono dei funerali molti toccano ferro, ma devi convenire che essa è una realtà della vita. L'importante è quindi essere preparati, non tanto a incontrarla, ma piuttosto a incontrare Dio come tuo Salvatore, anziché come giudice. Abbiamo letto, amici, che chi muore nel Signore è beato, cioè felice. Perché? Perché la sua coscienza è tranquilla, pulita, è lavata dal sangue di Cristo Gesù. E chiediamoci, lo è anche la mia, la tua? Se ancora non lo è, cosa aspetti a essere pronto a incontrare Dio? Se lo farai, ecco cosa dice il finale del versetto che stiamo considerando. Le loro opere li seguono. Questo rivela che essi avranno una ricompensa per la loro fedeltà. Sappi che Dio non salva nessuno per le sue opere, ma solo per la sua grazia e per la fede che tu metti in Gesù. Ma Egli è così buono che desidera anche premiare le opere di tutti coloro che hanno posto in Lui la loro fede. Esse ci seguiranno al trono di Cristo. Dal versetto 14 che ora leggo, la scena cambia e vi è l'annuncio di una battaglia terribile che si verificherà al ritorno del Signore Gesù. «Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno, simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata». Abbiamo letto «poi guardai e vidi». Questo enfatizza il fatto che Giovanni non è solo un ascoltatore, ma uno spettatore di un evento straordinario. Infatti vede una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno, simile a un figlio d'uomo. È evidente che questo figlio d'uomo è il Signore Gesù Cristo. La nube è un marchio di identificazione. Al suo ritorno troviamo scritto nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 24, versetto 30, queste parole. «Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria». Il fatto poi che egli aveva sul capo una corona d'oro, conferma ulteriormente che questo è il Signore Gesù Cristo. Lui è il vero eroe del libro dell'Apocalisse. Sì, tu hai bisogno di questo libro per avere un'immagine reale di chi è Gesù. Egli viene visto come un re, non come un profeta o come un sacerdote. Il suo ufficio come re è sempre connesso al suo ritorno sulla terra per esercitare la sua signoria. E nota ancora come verrà. Verrà con una falce affilata. Ciò stabilisce che egli verrà per giudicare i malvagi. Commentando questo passo, un credente ha richiamato la nostra attenzione su qualcosa che è indubbiamente interessante. Egli fa notare che la parola falce appare solo 12 volte nelle scritture, di cui 7 delle quali sono nei versetti di questa sezione, come pure la parola affilato appare 7 volte nell'Apocalisse e 4 volte in questo capitolo. Continuiamo con la lettura di altri versetti, il 15 e il 16 da Apocalisse, capitolo 14. Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: «Metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura». Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. La frase che abbiamo letto, «Metti mano alla tua falce e mieti», si riferisce al giudizio imminente che si verificherà sugli uomini sulla terra. Questo ci ricorda cosa disse il Signore Gesù quando nella parabola delle zizzanie affermò in Matteo 13, ai versetti 40 sino al 42. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità. La frase che abbiamo letto in Matteo, che si riferisce al raccolto, fino ad ora è stato identificato con la testimonianza cristiana e i credenti sono stati chiamati a pregare per lavoratori impegnati nella raccolta. E spesso è difficile per il cristiano medio inserire questa scena nel vero contesto delle scritture. Di fatto, i credenti non sono chiamati a raccogliere oggi, sono chiamati a seminare, e cioè a seminare la parola di Dio. La frase descritta in Matteo 13, al versetto 3, «Il seminatore uscì a seminare», è un'immagine del cristianesimo oggi. Il Signore Gesù Cristo è il Figlio dell'uomo. Egli è la falce e il seme è la parola di Dio, e il campo è il mondo. Oggi Lui sta seminando il seme nel mondo. Ci sarà una raccolta un giorno, ma questo avverrà alla fine dei tempi. Tu ed io, che abbiamo riposto la nostra fede in Gesù, non abbiamo il compito di raccogliere oggi, ma di essere di coloro mediante i quali il Signore possa seminare la sua parola. Non mi preoccupo del numero di persone che sostengono di essersi convertite attraverso il ministero della radio. Seminiamo solo. Cristo è colui che avrà il raccolto. E il raccolto è il giudizio alla fine dei tempi. Questa è l'immagine che ci viene data qui in Apocalisse. Nota, amico, le chiare istruzioni che Dio diede per suo figlio nel Vecchio Testamento. Salmo 2, versetti dal 7 al 9, leggiamoli. Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Questo ha forse avuto luogo alla prima venuta del Signore? No, perché questo non è un testo missionario. Quando avrà luogo allora, che ci chiediamo, quando questo succederà? Avrà luogo alla seconda venuta di Cristo sulla terra, nel momento in cui Egli eserciterà il giudizio. Leggiamo infatti in Matteo 13, al versetto 39. Poiché è giunta l'ora di mietere, e conformemente altre parole di Gesù aggiungono, la mietitura è la fine dell'età presente. Il tempo di mietere verrà, quindi oggi gettiamo il seme della parola di Dio e non preoccupiamoci in modo eccessivo di coloro che alzando la mano fanno professione di aver accettato Cristo come Salvatore, come se il nostro successo di servitori del Signore dipendesse da questo. Assicuriamoci piuttosto con la massima attenzione che la parola di Dio e lo Spirito di Dio si prenda cura dei risultati. Il tempo della mietitura ci viene presentato nel Vecchio Testamento, anche da queste parole descritte dal profeta Gioele, al capitolo 3, versetti 13 e 14. Date mano alla falce, perché la messe è matura. Venite, pigiate, poiché il torchio è pieno. I tini traboccano, poiché è grande la loro malvagità. C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Passiamo ora a leggere i versetti successivi, cioè il 17 e il 18 del nostro testo di Apocalisse, capitolo 14. Poi dal tempio, che è nel cielo, uscì un altro angelo. Anch'egli aveva una falce affilata, e un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. La citazione letta dal Tempio che è nel cielo indica che questo ha a che fare con il Vecchio Testamento, non con la Chiesa. La falce affilata indica il giudizio. Le sue uve sono mature. Questa frase potrebbe indicare che il tempo per queste cose si è realizzato. Tutte queste cose sono una metafora per indicare l'imminente battaglia di Armageddon. E ciò è l'immagine che Isaia, al capitolo 63, nei primi 6 versetti, ci dà con queste parole. Chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente? Costui magnificamente ammantato, che cammina fiero della grandezza della sua forza? Sono io che parlo con giustizia, che sono potente a salvare. Perché questo rosso sul tuo mantello? E perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nel tino? Io sono stato solo a calcare l'uva nel tino, e nessun uomo di fra i popoli è stato con me. Io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore e il mio anno di redenzione sono giunti. Io guardai, ma non c'era chi mi aiutasse. Fui stupito che nessuno mi sostenesse. Allora il mio braccio mi ha salvato, il mio furore mi ha sostenuto. Ho calpestato popoli nella mia ira, li ho ubriacati nel mio furore, ho fatto scorrere il loro sangue sulla terra. Questa vivida immagine non è di Cristo la sua prima venuta per rapire la sua Chiesa, ma è riferita al suo ritorno per giudicare. Ai tempi di Isaia gli uomini entravano nel tino del vino, scalzi, per schiacciare l'uva. Il succo rosso, uscendo fuori, macchiava gli abiti. L'immagine di questo verso è quella di uno spettatore che vede che c'è sangue sui begli abiti del nostro Signore, come se avesse schiacciato l'uva nella pressa. Quando Cristo venne la prima volta, Lui sparse il suo sangue per loro, ma essi lo hanno rigettato. Ora Egli sta eliminando i malvagi, ed è loro sangue che viene sparso. Li riunirà, come vedremo in Apocalisse 16, al versetto 16, nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Non è una singola battaglia, ma una guerra. La guerra di Armageddon. Nota ancora, amico, amica, come in questo passo Isaia profetizzi che egli, il Signore, viene visto nella pressa del vino da solo, e ciò è positivamente terrificante. Non c'è da stupirsi che gli uomini di questa terra supplicheranno che le pietre cadano su di loro e che li nascondano dalla presenza dell'agnello. Questa sarà la triste fine di questa civiltà che alla Torre di Babele dimostrò una ribellione attiva contro Dio, una ribellione che è cresciuta continuamente, costantemente, da allora, ed avrà la sua esplosione in tutta la sua furia durante il periodo della grande tribolazione. Ciò lo vedremo in modo più dettagliato quando arriveremo a considerare il capitolo 19, cioè quando Cristo sottometterà tutti coloro che sono rimasti ribelli a Dio e stabilirà il suo regno qui, sulla terra. Leggiamo infatti queste parole nel Salmo 2, al versetto 9. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Vedi, amico, il mansueto Gesù, che non farebbe male a una mosca, e del quale abbiamo sentito così tanto parlare. Non è il Gesù descritto nella parola di Dio. È vero che il Signore Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, ma è anche vero che Egli è il Giudice del mondo. Se tu non accetti oggi di credere in Lui, di riconoscerlo come tuo Salvatore, lasciando che il suo sangue, sparso per te sulla croce, ti purifichi da ogni peccato, un giorno, molto presto, se tu rifiuti tutto questo, lo dovrai incontrare come il tuo giudice, che ti condannerà, non perché tu sia una persona cattiva, ma perché hai volontariamente rifiutato di rifugiarti, di confidarti in Lui. Allora, se il periodo della grande tribolazione viene durante il periodo della tua vita, il tuo sangue sarà sparso. Quindi ti consiglio di accettare Gesù nella tua vita, di accettare il fatto che Lui ha sparso il suo sangue per te, e allora sarai salvo. Non dovrai sperimentare questa terribile situazione del giudizio. E su queste riflessioni, sull'importanza di riconoscere Gesù come proprio Salvatore, io voglio terminare, voglio lasciarti con questo impegno da prendere per Gesù, questo impegno così importante per la tua vita. Io ti ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì, quando ancora una volta avremo la possibilità di aprire il libro più letto e continueremo a studiare questo libro dell'Apocalisse. Ciao!